Allora abbiamo letto Lamentazioni dicendo le sue compassioni si rinnovano ogni mattina. Un'altra versione traslitterata fondamentalmente è una versione più aggiornata che prende l'idioma, la lingua con la quale è stata scritta e la riporta in un certo qual modo alla nostra lingua. Dice così: per la natura ed il proposito dell'Onnipotente, lui non cambia. È interessante. Per la natura e il proposito dell'Onnipotente, lui non cambia. Ed anche rimane anticamente, ora e per l'eternità, lo stesso. In altre parole, non cambia proposito, non cambia idea, non cambia metodo. Dice, però si rinnova. Sì, ma rinnova le stesse cose. Non è che si rinnova e dice, ah ragazzi, buongiorno, oggi è un nuovo giorno, siccome sono Dio e posso fare quello che voglio perché sono il padrone degli universi, oggi è una nuova idea. Facciamo un altro. Noi non serviamo un Dio borderline, non serviamo un Dio schizofrenico, serviamo un Dio stabile. La Bibbia dice che il trono dell'Onnipotente è stabile in eterno. In altre parole, è l'unica cosa in tutte le galassie, in tutti gli universi, stabile. Tutto è in movimento, tutto è fuori bolla, lui è stabile. E questa è una garanzia per noi. Ecco perché i suoi propositi, il suo modo di essere e di fare non cambia, non si modifica. La sua natura rimane la stessa. Dio è buono, fedele, amorevole, disponibile. È tutto quello che vogliamo, sempre, oggi, ieri e per l'eternità. Dio non è il Dio del ma sì dai, fai come ti viene. Dio non è il Dio del basta farlo col tuo cuore. Il punto è proprio questo, che oggi siamo proprio in questa fase, in questa stagione della nostra vita, in questo secolo molto strano, dove vai, dove ti porta il cuore. Ma no, guardiamo fuori e guardiamo bene che cosa è successo all'uomo di oggi, da 30-50 anni a questa parte, che cosa è successo quando ha usato il suo cuore, senza sapere che cosa c'era dentro. Un macello. Ma guardiamo tutta la vita dell'uomo, la vita primordiale, dall'inizio fino ad oggi. Adamo ha cominciato a seguire il suo cuore e la disfatta è stata servita. Quindi non è il Dio del fai come ti viene, perché se fosse così non sarebbe il Dio che serviamo nella Bibbia, sarebbe un altro Dio. Ma grazie a Dio noi serviamo un Dio stabile, i suoi pensieri sono fermi, irremovibili, lui non cambia idea, non cambia modo di agire, è sempre lo stesso. E questa per noi è una enorme sicurezza in un sistema di cose dove tutto è al rovescio, dove cambia ogni giorno, ogni due per tre. Quindi la parola ci fa sapere che lui è fedele, sempre, che lui è buono sempre, che lui ci vuole del bene sempre, ci ama sempre. Ebrei capitolo 13 versetto 8 e 9, Ebrei 13 8 e 9 dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non vi lasciate trasportare qua e là da diversi strani insegnamenti, perché è bene che il vostro cuore sia reso saldo dalla grazia. E ci sono persone che in questo tempo strano, cristiani intendo in questo caso, che non hanno compreso il termine grazia. Hanno pensato che la grazia di Dio li renda autosufficienti o gli dia la licenza di fare come gli viene, di fare come vogliono. E ho sentito un sacco di persone dicendo ma Dio guarda il mio cuore. Ma se fosse davvero così, allora Dio guarda tutti i cuori e siamo a posto. È vero che guarda il cuore, ma guarda quello che noi facciamo in obbedienza. Non è che guarda il cuore come, allora, se siamo tutti messi male, se Dio guarda il tuo cuore, il mio cuore, il suo cuore, ognuno fa come vuole. Abbiamo detto che nel libro dei giudici dice che ad un certo punto c'era un periodo dei giudici dove ognuno faceva come gli pareva, come gli veniva. Il caos è stato servito. È proprio per quello. Ecco che la straordinaria potenza di Dio ci porta alla carreggiata giusta. Dio non è modernizzato, non si è modernizzato, lo è sempre stato. Lui è sempre stato moderno, non ha cambiato idea, non ha modificato le sue leggi. L'autore della lettera agli ebrei, fra l'altro, parlando del ruolo degli angeli e della loro missione, cerca di far comprendere a noi lettori, a noi cristiani, il grande ruolo straordinario che Dio ha attraverso le parole di Gesù Cristo, che sono assolutamente degne di ascolto. E non solo di ascolto, ma anche di pratica. Cioè, Dio non parla a vuoto come per dire: guarda, Beatrice, ti dico questo, alleluia. Alleluia non vuol dire niente se non faccio quello che Dio mi ha chiesto di fare. Allora dopo alleluia, ma non lo dice Dio, lo dice lei. È molto importante questo. Ebrei capitolo 2, versetto dall'1 al 3. Ecco perché le parole sono importanti, ascoltarle, praticarle ci aiuteranno. Ebrei capitolo 2, versetto 1 e 3. Perciò bisogna, attenzione, bisogna, non nel caso se vuoi, se pensi che sia opportuno, bisogna che ci applichiamo ancora maggiormente di più alle cose udite. Un'altra versione dice o traduce: è necessario che facciamo ciò che ci è stato detto e mostrato, senza se, senza ma. Ma noi cristiani siamo bravi a fare questo, noi uomini siamo bravi a fare questo. Signore, ma tu, se capissi questo che sto attraversando, se tu soltanto comprendessi questo. Dio non è che non lo capisce, è che Dio ci sta spingendo a fare il passo di qualità, l'altro passo, ancora un passo in più. È necessario che facciamo ciò che ci è stato mostrato, senza ma, senza se, per non essere trascinati lontano da queste cose. Infatti, se la parola pronunciata per mezzo degli angeli si dimostra ferma e ogni trasgressione e disobbedienza viene riprovata, un'altra versione dice: se ogni trasgressione e disobbedienza riceve la giusta retribuzione, come spereremo noi se trascuriamo una così grande salvezza? In altre parole sta dicendo: cari figli, cari fratelli, care sorelle, è buono che applicate la parola di Dio, che vi atteniate non soltanto normalmente, ancora di più. Bisogna che ci applichiamo ancora di più. Vuol dire che l'obbedienza deve diventare uno stile di vita. Vuol dire che dobbiamo cominciare ad essere assuefatti dall'obbedienza. Vuol dire che dobbiamo permettere all'obbedienza di radicarsi così tanto nella nostra vita da capire e da comprendere che quella fa del bene a noi, tanto da, quando noi non obbediremo, avere delle crisi di astinenza nell'obbedienza. Dice: devo obbedire, voglio obbedire perché mi fa del bene, ho bisogno di questo. Giovanni capitolo 8, versetto 55. Giovanni 8, 55. Ma io lo conosco, dice, e se dicessi di non conoscerlo sarei bugiardo come voi. Ma io lo conosco, dice Gesù ai scribi, ai farisei, al popolo, ai sacerdoti. Dice: perché lo conosco? Perché osservo la sua parola. Ah, caspiterina. Come faccio io a dire che conosco Dio se non osservo la sua parola? È scrittura pura. Io lo conosco, dice. Ma quanti di noi, quanti sentiamo oggi cristiani che dicono: io conosco Dio, ma non osservano la sua parola, quindi non lo conoscono. Come faccio a sapere se conosco o non conosco Dio? Se osservo la sua parola. È molto franca la cosa. Prima Pietro, capitolo 1, versetto 14. Come figli obbedienti, prima Pietro 1, 14. Come figli obbedienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato quando eravate nell'ignoranza. Ora, il termine obbedienti è la parola greca che non sto neanche a dirla perché tanto dobbiamo fare delle scritture molto, devi fare dei geroglifici, non serve. Vi dico la definizione, facciamo prima. È la parola greca che sta a significare attento ascolto, o ascolto attento. La parola obbedienti è la parola attento ascolto. Sottomissione, osservanza alle prescrizioni cristiane. Attento ascolto, sottomissione, osservanza alle prescrizioni cristiane. Come figli obbedienti, non conformatevi a questo mondo, non conformatevi alle passioni, ma siate attenti, abbiate un ascolto attento, attivo. In altre parole, siate sottomessi, come sottomessi, dietro la missione di Dio. E ancora, osserva le prescrizioni cristiane. Vuol dire che siamo scevri dal nostro modo di vedere le cose, dal nostro modo di pensare, e vorremmo essere portati fuori da quella assuefazione che ci ha fatto avere una mentalità di questo secolo, una mentalità distruttiva, una mentalità negativa, una mentalità oppositiva e ancora quant'altro. Riuscite a comprendere quanto stiamo dicendo? È fondamentale. Quindi non tentiamo per nessuna ragione di biasimare Dio se non risponde, ma piuttosto chiediamoci, la cosa più normale, quando ci troviamo in situazioni difficili. Non dobbiamo dire: perché non rispondi, Signore? Sto pregando, sto meditando, sto confessando le scritture, sto servendo, sto sacrificando, sto facendo qualunque cosa possibile, immaginabile. Che ultimamente un mio amico, un mio collega, un pastore, dice: sto tirando giù il trono di Dio. Davvero? Capero. Wow, che forza. Non gliel'ho detto, io ascoltavo e basta. Sto tirando giù il trono di Dio perché sono giorni che sto digiunando e facendo le veglie. Ho detto: ho capito, ma mi sa che il trono di Dio arriva in testa, però. Lo stona proprio direttamente. E il punto è che, e perché, e ho detto: perché stai facendo questo? Perché lui mi deve dare, davvero, lui mi deve dare. È un po' quello che stavamo dicendo prima, sacrificio versus obbedienza. Lui mi deve dare, quindi sto tirando giù il trono di Dio con questo, e perché non ho ancora visto la manifestazione. Quindi, e stavo dicendo, e quindi quanto pensi di tirarlo giù questo trono per aspettare che arrivi quello che vuoi? Ma non gli ho detto niente, me la sono evitata, facevo prima. Io facevo... sai, ci sono quei momenti dove non sai cosa dire, fai la bella faccia e vai meglio così. Ok? Il punto, quando ci sono cose che non funzionano nella nostra vita o non stanno arrivando, non stanno succedendo, non è Dio perché, ma la domanda più normale e plausibile che dobbiamo farci è personale. Caro figlio, io, caro me, e caro te e caro Tino dall'altra parte, sto seguendo il progetto originale di Dio? Cioè, sto mettendo in pratica quello che Dio mi ha chiesto di fare? Sto avendo cura di praticare esattamente ciò che mi è stato insegnato? Oppure faccio come mi viene? Oppure sto facendo come mi pare? Oppure sto facendo come mi dicono? Ultimamente ho sentito che ci sono gruppi che stanno facendo battaglia spirituale con i cristiani per tirare fuori i demoni dal cuore. Caspita, all'inferno. Cioè, com'è possibile? I demoni dal cuore. E queste sono tutte metriche umane. Che io non so, io non ho mai visto tirar fuori i demoni dal cuore, versetto X, capitolo Y, lettera, che ne so, lettera Z. Quindi ci sono schemi mentali che non hanno nulla a che fare con Dio. Quello che posso fare o non posso fare, se vi ricordate, ma non è una novità, non è una cosa nascosta, c'erano negli anni 90, c'erano conferenze di Peter Wagner, che faceva con altre persone, altri nomi particolari, dove facevano battaglia spirituale per tirare giù i demoni dal cielo. Che voglio dire, poi chi caspita li vuole sulla terra, tra l'altro. Cioè, se proprio dobbiamo dirla, no? Cioè, vabbè. Prendevano gli elicotteri, andavano sui grattacieli più alti di Manhattan e facevano battaglia spirituale per tirare giù i demoni. E quelli giù dicevano: scusa, ma non ho capito, perché c'è di buttare giù? Non lo so. e buttavano giù le fortezze. Ah, ok, quindi, scusa, perché non ho capito, cioè, e se non ho l'elicottero? E se non posso pagarlo? Cosa faccio? E buttiamo giù, distruggiamo le fortezze e devo andare con l'elicottero? Cioè, tutto questo movimento ha avuto il suo perché senza perché. Non è servito a niente. Ha confuso le persone, le ha deluse, perché poi le fortezze di XY non sono andate giù, le persone non sono cambiate, non hanno avuto quello o quell'altro, non sono state guarite, eppure sono morte alcune, non hanno avuto quello che cercavano, quello che chiedevano, perché pensavano che queste grandi fortezze, che erano più alte dei grattacieli, non andavano giù e dovevano pregare di più. Ma allora, scusa, questo qui è Dio o sono io? Perché voglio chiedermela sta cosa. Se c'è qualcosa che non funziona, non me la posso prendere con il diavolo, con l'inferno, con i demoni, con va a sapere chi, con Dio. Me la devo soltanto, neanche prenderla con me stesso, devo soltanto dire. Domande chiare. Sto mettendo in pratica la parola? Sto obbedendo come credente? Sto facendo la volontà di Dio per quello che Dio mi chiede di fare, non come penso io di volerlo fare? Sto mettendo in pratica ciò che Dio mi ha detto di fare senza trasformarlo a mio uso e consumo come mi viene? Perché l'obbedienza fa sempre la differenza e, guarda caso, creerà una grande provvidenza quando la mettiamo in pratica. E non c'è né diavolo, né demone, né inferno, né niente. Il diavolo non ha paura delle nostre parole, ha paura della nostra obbedienza. È inutile dire: Satana, te la faccio pagare. Ma dai, come gliela faccio pagare? Se vedo un giorno Satana, gli spacco i denti. Dai, per favore. Sono tutte cose che si sentono, dobbiamo scrivere libri. Queste cose non hanno un senso logico, non hanno proprio nessuna attinenza con la scrittura. Dovete dire cosa dice la scrittura, abbiamo letto, lo rileggiamo ancora. Perciò bisogna, è una necessità, capito? Non è una roba nel caso che, è bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite. Le mie parole, diceva Gesù, sono spirito e vita, non sono interpretazioni vaghe di ipotesi filosofiche umane. Bisogna che vi attenete ancora di più alle parole udite. E guarda caso, la parola di Dio non è una verità, è la verità assoluta. Attento ascolto, sottomissione. Ecco che sto facendo quello che Dio mi ha chiesto di fare, sto seguendo i principi della parola, sto obbedendo al Signore. Questo parla di obbedienza, non di sacrificio, in assoluto. Ed è il passo più importante della nostra vita. Obbedienza e applicazione è grande benedizione, sempre, sempre. Molti membri di chiesa ai nostri giorni sono diventati, non sto dicendo qui, là, l'ero, sto parlando a livello generale, a livello globale del globo, della terra, del movimento cristiano. Si è diventati approssimativi, si è diventati superficiali e c'è chi combatte il legalismo e vuole il liberismo, e c'è chi combatte quello per quell'altro. Ma non vedete le diatribe che vengono fatte sui social media? Vergognoso. I cristiani dovrebbero soltanto astenersi da questa roba qua e mettere cose che edificano, consolano e proclamano e portano avanti il regno di Dio, la parola di Dio. Ecco che tutte queste situazioni, si è passato dal legalismo al liberalismo. Lo faccio se lo voglio, se lo sento, se c'ho tempo, quando voglio, come voglio, a mio modo di vedere. Io la penso così, quello mi ha detto così, quell'altro mi ha detto cos'ha. Cose che non hanno un senso, non hanno un senso logico. Ah, ma io seguo Benin, il mio pastore. Davvero? E Benin ti conosce? No. Ah, ok. No, cose del genere. La mia mamma è Catherine Kuhlman, ma è morta, ma era la mia mamma. Ok, va bene, a posto. Tutte queste cose qui che lasciano un po' il tempo che trovano. Possiamo, dobbiamo prendere esempi da uomini e donne di Dio. Ma, attenzione, non sostituiamo mai nessuno alla parola di Dio. Mai. La parola di Dio è suprema in ogni caso, sempre. Ecco perché io dico alle persone, anche a voi, Se dico delle castronerie, delle cose stupide, delle cose che non hanno un senso, siete autorizzati legalmente a non ascoltarmi e non metterle in pratica. Nello stesso qual tempo, se dico cose giuste, inerenti, attinenti alla parola di Dio, siete ugualmente autorizzati a metterle in pratica. Perché la parola di Dio ha l'ultima voce in capitolo, è l'esame finale. Non vogliamo veicolare preghiere che non hanno un senso logico, vogliamo fare analisi che hanno a che fare con la nostra reale vita cristiana. Ecco perché dobbiamo analizzarci, è buono farlo. E purtroppo oggi ci troviamo in un'era molto compromessa, l'obbedienza è compromessa. Molte persone non stanno comprendendo davvero bene quanto è straordinaria la obbedienza. Ci fa del bene, ci aiuta, ci migliora, ci crea situazioni favorevoli, ci apre le porte, una grande ricompensa. Marco capitolo 25, versetto 21. Marco 25, 21. Ecco che ci sono due figli che... Ah no, scusate, quello è dopo. Sto andando avanti, mi fermo. Mia moglie mi dice, devi prendere meno vitamine perché stai andando a 1000. Io sto prendendo le vitamine per le difese immunitarie, stavo dicendo prima. E l'altra mattina mi sveglio alle 5:30, alle 6, ho preso due pastiglioni di vitamine, pensavo che erano, dovevo prendere, ho detto ma alziamoci le difese, solo che mi hanno sparato a 1000, ho fatto 16 ore di lavoro ininterrotto, ero schizzavo in ogni parte, e mia moglie ha detto tu le vitamine così non le devi prendere una sola al giorno dopo pasto e se nel caso la sera. E poi mio figlio, che sta prendendo ricostituenti per alzare le difese immunitarie, prende le pastigliette con gli orsacchiottini, quelli morbidi. Ha detto, che buone quelle, cosa sono? No, 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 mia moglie ha detto, non le puoi mangiare. Perché? Sono buone, sono dolci. No, 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 quelle ti fanno male. Mi sono sentito Obelix, come che quello che è caduto nella marmitta della pozione magica, che non può più prenderla. Quindi ecco, scusate, se sono più veloce del solito, non è colpa mia le vitamine. I ricostituenti. Va bene. Matteo 25, 21. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi la tua parte nella gioia del tuo padrone. Sei stato fedele. La fedeltà non è una cosa promiscua. Ma sì, dai, bene o male, non so se ti è mai capitato, Roberta, nell'esame della patente, che fanno la patente, sbagliano un sacco di robe e dici, ma sì, dai, però, dai, ho visto il tuo buon impegno, te la do lo stesso la patente. Fate così, appesalo da queste parti, no, perché sennò non funziona così. Bene, buono e fedele servitore. La scrittura in un'altra traduzione, la traduzione della Message in inglese dice ottimo lavoro, hai fatto bene il tuo lavoro, da ora in poi sarai il mio partner nella vita ed io sarò il tuo. Meraviglioso. Io voglio Dio come partner nella vita e voglio essere partner di Dio, perché abbiamo una società di quelle strong, di quelle forti, di quelle ben consolidate. Dio è stato molto specifico nella sua parola, c'è una strada ben delineata da seguire ed è una linea perfetta, ed è una linea diritta, la sua volontà, non ci sono strade alternative. Quando prendiamo l'aereo deve atterrare, che sia di qua, di là o dovunque vogliamo, deve atterrare in una pista. Ci sono stati momenti, a me è successo, dove per traffico intenso di aerei, anziché atterrare in un aeroporto che dovevamo andare, hanno soltanto deviato e sono andati in un altro aeroporto, hanno detto guardate, ci dispiace, abbiamo avuto una situazione di gestione diversa, non atterriamo qui, atterriamo là, non atterriamo a Malpensa, atterriamo a Linate, faccio un esempio. Ci sono stati momenti dove per questioni di maltempo hanno dovuto per forza atterrare in un altro aeroporto, ma non è che hanno detto vabbè atterriamo nelle risaie ragazzi oggi, Buongiorno signore, sono il vostro capitano, vi voglio assicurare che andrà tutto bene, però siccome abbiamo avuto un traffico intenso atterreremo nelle risaie della Lomellina oggi. E io direi, vabbè, siamo a casa, dai, siamo a posto. È sempre una pista, quella è. Non va da un'altra parte, a meno che c'è un crash, allora è un'altra cosa. Ecco che quando noi manchiamo la pista d'atterraggio, noi ci creeremo problemi nella vita. Non è come la vediamo noi, c'è una pista e quella è, e lì dobbiamo atterrare. Isaia 55,8 dice: poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Meno male. Io direi, qui è un bel meno male, Signore, come ti ringrazio. Isaia 55,8: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Siamo molto grati di questo, perché Lui ha pensieri migliori, diversi, e noi vogliamo associarci ai suoi e non Lui ai nostri. Quindi anche se abbiamo situazioni diverse, noi vogliamo associarci con il soggetto dell'obbedienza, perché non è un soggetto indigesto, è un soggetto che va assimilato, certo, va digerito, va applicato, ma vi garantisco che questo darà modo alle nostre vite di portare grande, grande frutto, è di vitale importanza. Ora voglio parlarvi dell'ascolto. Facciamo un brevissimissimo riepilogo. Tra gli ingredienti base dell'ascolto o dell'obbedienza ci sono delle cose come una ricetta. Cosa dice la ricetta? Per avere una buona riuscita in questo, quello e quell'altro, ci sono degli ingredienti a cui dobbiamo far fede. Bene, allora per la ricetta base del benessere nell'obbedienza, che cosa possiamo aver messo dentro? Ma qui li mettiamo mica a grammi, dobbiamo incrementare le dosi. C'è conoscenza, fiducia, ricompensa, protezione, sicurezza, prosperità. Se dovessimo farlo con una ricetta, metti qualche chilo di conoscenza, un bel quintale di fiducia, una tonnellata di ricompensa. Ci sono tante cose che, ecco, ricompensa, fiducia, protezione, sicurezza, prosperità. Anche se accennato velocemente all'inizio, non abbiamo ancora inserito degli ingredienti fondamentali, uno dei quali è l'ascolto. Come facciamo ad obbedire se non ascoltiamo? Vi ricordate, sappiamo, no, tutti quanti viviamo su questa terra da tanto, e quindi sappiamo come funzionano le cose della vita. Siamo talmente veloci nella nostra gestione quotidiana che guardiamo le persone, chiunque essa sia, marito, moglie, figli, datori di lavoro e quant'altro, e loro ci dicono cose, dici sì, stai pensando a tutt'altro, vai, e dici dunque, cos'è che mi aveva detto che non me lo ricordo? Poi o due sono le cose, o sei umile, torni indietro e dici scusa, puoi ripetere, non ho capito o non ti ho ascoltato, oppure fai lo gnorri, fai finta di niente e dici no dai, non posso mica andare, e non capisci che caspita combini e fai dei danni. Quindi penso che la prima sia la cosa più ottimale. Però effettivamente, come facciamo ad obbedire ad un comando se non abbiamo ascoltato? Romani capitolo 10 versetto 7 dice così: così è la fede, viene da ciò che viene ascoltato. Una versione più aggiornata dice così: noi sviluppiamo fede in merito a ciò che decidiamo di ascoltare, perché l'obbedienza è una decisione, capite? Ecco che se voglio prosperare davvero nella vita cristiana, se voglio prosperare nella mia personale vita, se voglio evolvermi, voglio maturare, voglio crescere come persona individuale, devo avere la capacità di comprendere quanto è necessario ascoltare, ossia devo deciderlo. E dice: noi sviluppiamo fede, fiducia da ciò che decidiamo di ascoltare. Poi, una volta ascoltata quella decisione, perché funzioni deve essere trasformata, indovinate in che? In azione. Azione. Quindi ascolto e azione sono gli ingredienti fondamentali. Devo ripetere qualcosa? Certo, versetto capitolo 10 di Romani, Romani 10, 17. Sì, Romani 10, 17. Noi svilupperemo fede in base a ciò che decideremo di ascoltare. Una volta ascoltata, quella decisione va trasformata in azione. Quindi dall'ascolto all'obbedienza. È molto importante. Il concetto greco per obbedienza è ipakoe. Adesso ve lo scrivo questo, dai. Allora, H, Y, P, H, Y, P, A, K, O, E. Hotel, Y, come possiamo decifrarla? Y. Palermo, Ancona, K di Kevin, O di Otranto e accentata. Ipakoe, che a noi fondamentalmente ci dice tutto, non ci dice un bel niente, ma fondamentalmente quello che vorremmo dire è esattamente quello. Cosa significa questa parola? Il concetto per obbedienza dalla lettera greca, dalla lingua greca, è usato per indicare l'obbedienza a Dio in maniera totalitaria, cioè non c'è negoziazione, non c'è transizione di sorta in assoluto. In altre parole è l'obbedienza a autorità ministeriale. Questa, quando parla di obbedienza, parla di autorità ministeriale. Il brano che tratta l'intercessione di Paolo a Filemone, ad esempio, circa Onesimo, vi ricordate? Paolo intercede per Onesimo nella lettera a Filemone, parla di Onesimo, dice: guarda, ti vorrei consigliare di aiutarlo, anzi ti chiedo aiuto per aiutare questo mio figliolo, eccetera. Era uno schiavo fuggito dal suo padrone, convertito al cristianesimo per mezzo della predicazione di Paolo, e Paolo chiede a Filemone obbedienza. In altre parole, sta chiedendo questo tipo di obbedienza, un'obbedienza all'autorità. Perché Dio sempre lavora con autorità. Dio non è il legalista della situazione, non è quello che esercita l'autoritarismo, è colui che esercita l'autorità e con l'autorevolezza ministeriale. Questa autorevolezza discende dal cielo alla terra per amministrarsi ai ministri, perché loro stessi possano trasferirla sul popolo. Quindi sta parlando di questo tipo di obbedienza, ascolto ministeriale, cioè obbedienza ministeriale. Ecco perché in Filemone, capitolo 1, versetto 21, Paolo fa questa richiesta dicendo: ti scrivo fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che farai di più di quello che ti chiedo. In altre parole, Paolo sta parlando a Onesimo a Filemone, circa Onesimo, di una totale obbedienza all'autorità ministeriale. Ed è straordinaria questo, e Filemone obbedisce. Non dice: ma devo vedere, adesso cercherò di fare una telefonata ad Onesimo, gli parlo, troverò un modo per... fammici pensare. È molto importante. Ascolto e obbedienza. Ascolto o ascoltare dall'ebraico è la parola shamma. La parola shamma, S di Savona, H di Hotel, A di Ancona, M di Milano, A di Ancona. Che è così. Shamma. La parola shamma, dalla lingua ebraica, è... parla dei comandamenti, di un comando, non parla di un eventuale ascolto ipotetico, ma è un verbo usato nella Bibbia più di 1000 volte. Vuol dire che Dio aveva interesse continuo ad amministrare questa parola. Questo termine, shamma, viene usato 1000 volte all'interno della Bibbia ed esprime esattamente il rapporto di dialogo tra Dio e Israele, ossia tra il Signore e il popolo di Dio. Deuteronomio 6, versetto 3. Deuteronomio 6, versetto 3. Dice la scrittura: ascolta dunque, o Israele, e abbi cura di mettere in pratica i miei comandamenti. Perché? Perché dobbiamo mettere in pratica i comandamenti di Dio? Perché molte persone si sentono violate quando dicono che devono obbedire a Dio. Devo obbedire a Dio. Aspetta, caro. Io obbedisco se lo ritengo opportuno, se il Signore me lo dice, se lo Spirito Santo me lo attesta, se eccetera, eccetera. Ma qui la Scrittura sta dicendo: ascolta Israele, ascolta figlio, ascolta figlia, ascolta popolo, abbi cura di mettere in pratica i miei comandamenti perché tu prosperi, perché tu prosperi, perché tu prosperi e moltiplichi grandemente. Che cosa fa lui l'obbedienza? Fa del bene a Dio? Fa del bene a me. L'obbedienza non fa del bene, ci fa del bene, mi fa del bene. Perché devo obbedire? Perché lo dice Dio? Perché sono un cristiano? Perché lo è scritto nella Bibbia? Perché qualcuno da un pulpito mi dice dovete obbedire al Signore? Perché devo obbedire a Dio, cari? Lo stiamo imparando. Perché ci fa del bene, ma non solo. E cosa vuol dire? Trasliamo questa parola, ci fa del bene? Eccolo qui. Ascolta e abbi cura di mettere in pratica perché tu possa prosperare e perché tu possa moltiplicare. Ma gloria a Dio. Forse stiamo imparando qualcosa. Forse stiamo imparando che voglio obbedire. La parafraso così. Forse stiamo imparando che obbedienza è una grande ricompensa. Forse stiamo imparando che se obbedisco a Dio prospererò. Cosa vuol dire prospererò? Non avrò mancanze, sarò bene in salute, e se mi ammalerò mi guarirà subito, e se succede questo Dio mi proteggerà, mi preserverà, e vuol dire che non avrò problemi di denaro, vuol dire che Dio mi provvederà tutto ciò di cui ho bisogno, vuol dire che quando ci saranno i problemi sarà Lui a prendersene cura, non ci metto mano io, vuol dire che quando i cieli sembra che mi cadano addosso Lui li aprirà. Vuol dire che quando sembra che la vita mi risponde indietro male, la mia obbedienza mi darà modo di vedere una grande provvidenza. Perché? Perché ascolto e obbedisco. Perché ho avuto cura di mettere in pratica. Che bello. Cosa ne pensate? Funziona l'obbedienza così? L'avete mai vista sotto questo aspetto? Forse sì, forse no, ma adesso lo sappiamo meglio. Quindi la parola shamà significa stammi a sentire. Stammi a sentire. E in altre parole sapete che la lingua ebraica è una lingua figurativa. E dice esattamente la parola shamà significa gira l'orecchio alla mia bocca e affinché le parole che ti dico siano come un tubo catodico che ti entrino dentro e ti convincano di quello che ti sto dicendo. Dio ci sta dicendo stamattina, stasera, domani, dopodomani, per tutta la vita, figlio mio, figlia mia, stammi a sentire, ascoltami, desidero, voglio che tu prosperi. Desidero, voglio che tu ti espanda, desidero, voglio che tu stia bene, che vivi in questa vita bene, che quando troverai la valle dell'ombra della morte la attraverserai. Questo significa, desidera farci prosperare sempre. Prima Samuele capitolo 15 versetto 1, prima Samuele 15 versetto 1. Poi Samuele disse a Saul: l'Eterno mi ha mandato per ungerti re sopra il suo popolo, sopra Israele. Ora dunque ascolta le parole dell'Eterno. Sappiamo che Saul non ha ascoltato. Sappiamo un po' con la storia di Saul come è successa. Quindi quando Dio vuole ungerti, Dio vuole chiamarti, Dio vuole amministrare su te, vuole parlarti della tua vita, vuole guidarti, vuole darti quei consigli, vuole organizzarti, vuole gestire il tuo futuro, vuole portarti, traslarti da un punto di fermo a un punto di azione, vuole comandarti che se mi ascolti, dice il Signore, vai avanti, tu otterrai benedizioni e prospererai. Ma devi ascoltare. Dobbiamo ascoltare. Senza l'ascolto non c'è nient'altro. C'è solo un ascolto passivo e non è un ascolto attivo. Ecco che Samuele disse a Saul: ascolta attentamente ciò che il Signore ti sta dicendo. Lui cercava, in altre parole, Dio cercò attraverso il profeta di dire a Saul: Saul, se tu ti fermi, mi ascolti davvero e non trasli le parole che ti dico a tuo uso e consumo, io farò qualcosa di stupendo attraverso la tua vita, con la tua vita, nella tua vita, perché amo il mio popolo, perché amo le persone, perché voglio questo e voglio l'altro. Ecco che tutto questo lo faceva per il bene di un uomo, ma anche per il bene delle persone. Quando Dio fa del bene a noi, non fa del bene soltanto a noi fine a se stessa. Quando Dio ci fa del bene, c'è un numero X di persone intorno a noi che ne beneficeranno. I nostri familiari, nostra mamma, mamma, papà, figli, figlie, marito, moglie, amici, colleghi. È questo, i parenti, conoscenti, perché lo vedranno, perché vedranno una persona prospera, benedetta. E non vuol dire, prospero non significa milionario, attenzione, perché non siamo di quel metro. Che non sto dicendo che non va bene, ma non sto dicendo che questo è il termine per. Ma sto dicendo che la prosperità è una prosperità psichica, emotiva, sentimentale, mentale, spirituale, in ogni area. Le persone ne beneficeranno, non saremo soltanto gli unici a beneficiare dell'unzione di Dio. Luca capitolo 8, versetto 18, Gesù afferma questo. Luca 8, 18. Fate dunque attenzione a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto pure quello che pensa di avere. Ora, se l'ascolto implica sempre un'azione, l'azione è il segno che contraddistingue l'obbedienza. Ed è molto importante, o uno dei segni fondamentali, insomma. Possiamo parafrasare quindi questa scrittura in questo caso. Ora l'obbedienza viene dall'aver ascoltato la direzione di comando di Dio. E non sentiamoci usati da Dio, perché Dio ci ama, non vuole usarci, vuole aiutarci a vivere una vita benedetta. Giovanni 15, 14, Gesù parla ancora ai discepoli con un'intima relazione, dice: voi siete miei discepoli se fate le cose che vi comando, come abbiamo letto prima. Matteo capitolo 7, versetto 24 e 25, 7, 24 e 25, Matteo. Perciò chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica, io lo paragonerò a un uomo molto avveduto, che ha edificato la sua casa sulla roccia, poi cade la pioggia, arrivano le inondazioni e quant'altro. Sappiamo come va a finire la storia. Finisce bene, perché ha ascoltato. La scrittura lo dice: io ti dico chi avrà benedizione, colui, colei che ascolta e mette in pratica le parole. Le chiese sono piene di persone che ascoltano la parola. La vedo dura nel discorso dell'azione. È la pratica, dal dire al fare, cosa c'è di mezzo? La rima più conosciuta, ovvia del mondo. Perché un conto è dire una cosa, un conto è fare una cosa. Ricordate, abbiamo iniziato con questo studio dicendo la terminologia, affermando che cosa significa il termine obbedienza, ob, a udire, ossia stando in piedi ad ascoltare una conversazione, una parola, stando di fronte, ascoltando l'altra persona. E questo implica un ascolto attivo. In altre parole, questo ascolto attivo è atto a plasmare letteralmente una reciproca e gioiosa prospettiva di copartecipazione, o perlomeno di partecipazione, pronta all'azione. Riuscite a capire? Ve lo dico meglio questo. Ob a udire, lo ripetiamo nuovamente, stando in piedi di fronte all'altra persona, ed implica un ascolto attivo. L'ascolto attivo è esattamente una reciproca, gioiosa partecipazione nella condivisione, nell'azione, nella prospettiva di operare per quello che viene ascoltato. Nella lingua greca il termine letterario per ascolto attivo è ipokauo, che adesso anche qui, Danilo, ti spiace? Ah no, ce l'ho fatta. Allora vi faccio lo spelling, V di Verona, H di Hotel, Y, P di Palermo, O di Otranto. Ci siete? Verona, Hotel, Y, Palermo, Otranto, trattino, non l'underscore, quello normale, A di Ancona, K di Kevin, O di Otranto, U di Udine, O di Otranto. Ipokauo, che anche qui dice, caspita, cioè cos'è sta roba? Forse dobbiamo smettere di perché non sappiamo neanche se le pronunciamo bene ste robe. È tipo, ma molto tipo. Comunque lasciamo perdere le Y delle cose, andiamo in quella direzione. Che cosa significa? Che a noi poi fondamentalmente cosa significa sta parola? La parola ascolto attivo dal greco significa sottomissione, questa è impossibile non capirla, devo farvi lo spelling, no. Sottomissione all'ascolto di un'altra persona che ha il potere su di noi. Se volete vi faccio lo spelling di tutto, così lo incrementiamo la dose, così diciamo no guarda, fammi lo spelling di ipokauo che è meglio. Sottomissione all'ascolto di un'altra persona che ha il potere su di noi. La parola ascolto attivo dal greco, la definizione letteraria significa esattamente questo. Quindi, ma se vi è un ascolto attivo, pertanto un ascolto di obbedienza, ma vi sarà necessariamente anche un ascolto passivo, quindi un ascolto di disobbedienza. Certo, c'è. Come si chiama questo ascolto passivo? Se c'è un ascolto attivo, l'abbiamo detto, l'ascolto passivo è una parola che conosciamo abbastanza bene, para-ascolto. Dici, wow, para-ascolto, cioè io ti paro-ascolto. La parola para, è, anche qui lasciamo perdere tutte le terminologie, che sennò andiamo nei meandri più assurdi dei geroglifici austro-ungarici. Cosa vuol dire para ascolto? Ascolto distratto, distaccato, opposto. La parafarmacia, para eccetera, para qui, para là. No, non andate, dai, non andate nei meandri, dai. Dovete rinnovare la mente, attenzione. che già sento delle cose lì in fondo che non ho fatto finta di niente. Comunque, paraascolto è un ascolto distratto, un ascolto distaccato, un ascolto opposto. Significa, in altre parole, disobbedienza. La traduzione della proposizione para, anche questo è molto importante, para non c'è bisogno di dirlo, para e para, non devo fare gli spelling su questo, significa esattamente, questa preposizione significa muoversi in direzione opposta. In un'altra dimensione, muoversi in direzione opposta, direzione alternativa o differente, e poi resistenza. Para. Quindi il para-ascolto è una disobbedienza. E qualcuno dice, ma io ti sto ascoltando. Sì, para. All'incirca. È un po' come dire, ma io non sto dicendo le bugie, ma è una mezza verità, pertanto una bugia totale. È soltanto una para-verità. È una bugia. Ecco che muoversi in direzione opposta. A questo punto vogliamo formulare qualcosa, cioè una formula matematica. La formula matematica è che possiamo fare così. Attenzione figlioletti, scolari della scuola biblica, fate bene questo, fate i compiti.